Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Oggi parleremo del potere dell'olfatto, un senso primitivo e allo stesso tempo sofisticato, capace di scatenare una cascata di ricordi e sensazioni, di calmare o eccitare i sensi. E lo facciamo con un super esperto della materia, il dottor Silvio Levi, laureato in chimica organica e presidente di Calais SRL, una società di distribuzione di profumeria fondata dal nonno nel 1955. Il dottor Levi è uno dei maggiori esperti della cosiddetta profumeria artistica, nonché cofondatore di manifestazioni quali Pitti Immagine Fragranza a Firenze ed Exence a Milano, e autore di diverse importanti pubblicazioni sulla profumeria. Con noi oggi parliamo del legame intimo che esiste tra profumi e ricordi e della potenza dell'olfatto. Buongiorno, dottor Levi, e benvenuto.
Buongiorno a lei, Rossella, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come ho premesso, con lei vorrei fare un viaggio tra le note per capire insieme come il profumo può essere in certi casi anche terapeutico. Sicuramente avrà degli aneddoti interessanti da condividere con noi in merito.
Sì, vi racconterò questo breve racconto di due signore, una che entra in un albergo 5 stelle appunto dalla porta girevole, l'altra che è appena arrivata al piano terra con l'ascensore, con il caddy dietro le valigie. A un certo punto ovviamente le due si incontrano a metà della hall, una entra e una esce. Quella che entra in pochi millisecondi credo che sia in grado di riferirvi quanto sono alti i tacchi, se ancheggia o non ancheggia, che orologi ha sulle valigie, come è pettinata, che colori ha, con le movenze, e si fa il cosiddetto film. La signora che esce, esce, la signora che sta entrando entra nell'ascensore, che è piccolo e sicuramente saturo del profumo dell'altra. A quel punto quella signora ha solo due possibilità: o sorride o storta la bocca. Questo semplicemente perché per dire che ognuno di noi in realtà manda una serie di messaggi, no, agli altri, e li manda nella gestualità, nella scelta dei colori, negli atteggiamenti, cioè, e si crea una aspettativa olfattiva. Il fatto è che nessuno di noi è in grado di prevedere che profumo si aspetta, ma se quel profumo non è confacente all'idea che mi sono fatto, immediatamente entro in sospetto. Se invece è corrispondente a quello che mi sono dato come idea, quella signora guadagnerà tanti punti. La chiuderei così, nel senso che questo è solo per dire qual è la responsabilità della scelta consapevole del proprio profumo. Perché giustamente Rossella mi chiede: ma cosa vogliamo comunicare noi con un profumo, no? E
Esatto.
qui dobbiamo andare, come diceva in apertura, alla preistoria, nel senso che è chiaro che tutto il mondo animale comunica, è abbastanza evidente, per mezzo di feromoni o odori, quindi le formiche piuttosto che le api, piuttosto che gli animali nel corteggiamento, nell'accoppiamento, dove trovare il cibo. Noi uomini, c'è una bellissima frase di un grande profumiere che è Guy Robert, che disse un giorno: da quando siamo diventati bipedi abbiamo perso un po' il senso dell'olfatto, perché non siamo più a terra, no? Diciamo, e in più diciamo che culturalmente abbiamo uno strano fenomeno, e di cui discutiamo se vogliamo oggi, che fortunatamente a un certo punto di vista oggi ci laviamo, e nel lavarci togliamo il nostro odore corporale che ognuno di noi naturalmente emette, e a questo punto invece scegliamo un altro vestito olfattivo, che è il nostro profumo, come scegliamo i nostri vestiti, gli accessori, eccetera. In tutti i due ambiti dovremmo tentare di esprimere nel ragionevolmente più attendibile modo quello che noi vorremmo che gli altri percepissero di noi, e quindi stiamo attenti a non dare segnali sbagliati. Il profumo parla di noi. Parla sicuramente di noi sempre e comunque. Se volete un altro piccolo aneddoto, potrebbe essere, che non è proprio un aneddoto, ma quante volte vi è capitato di salire su un tram, sentire su tre donne completamente diverse lo stesso odore? Due di loro hanno
Assolutamente.
sbagliato, due di loro hanno sicuramente sbagliato, e quindi danno un'idea sbagliata di quello che sono, e lo si vede perché magari appunto, adesso per dire, abbiamo uno Chanel numero 5 su una ragazzina tatuata, una signora col tailleur e una bellissima pensionata che dice quale delle tre esprime correttamente la sua immagine. E quindi questo è un po', se vogliamo, il sistema di comunicazione. Poi ovviamente possiamo andare altrove, ma lascerei a Rossella la domanda successiva se ho risposto alla domanda.
Assolutamente. A proposito di quello che ha detto, ma vuol dire, beh, ci sarà molto un effetto moda, quindi se tre donne scelgono, pur diverse, scelgono lo stesso profumo, è perché magari una l'ha scelto per davvero e le altre due si sono fatte trascinare un po' dal momento. Ma ci sono delle note che storicamente, non so come dire, incarnano certe qualità, del tipo la donna che vuole essere sensuale, dico una cosa a caso, mette la tuberosa, l'uomo necessariamente il vetiver, perché così è l'uomo e così è la donna.
Sì, cioè sicuramente ci sono tantissime di queste cose che oggi nella multiculturalità sono andate a mischiarsi molto, no? Quindi è chiaro che, voglio dire, i fiori bianchi, per esempio, in generale sono sensualità, gli agrumi sono dinamicità, i legni sono solidità. Quindi, adesso, tornando alla domanda che mi fa, è abbastanza evidente il cosiddetto profumo da barbiere, tra virgolette, no? Cioè l'uomo che può essere, dice, dal muschio di quercia al vetiver, al sandalo, sono tutte quelle note che una volta erano tipicamente maschili, ma c'è anche una questione psicologica e poi ci sono le note animali cosiddette, cioè i cosiddetti musk, ambre grigie, eccetera. E allora in quel caso c'era culturalmente l'uomo cosa fa? Manifesta solidità e quindi mi rivolgo agli alberi, no, tendenzialmente perché è qualcosa di radicato nel terreno, e mi rivolgo alle note animali, zibetto, castoreo, ambra grigia, eccetera, perché nel mondo animale il maschio dominante, il maschio alfa, marca il territorio, ma lo fanno anche i nostri cani, i nostri gatti, no? Quando a un certo punto rilasciano delle sostanze ad alto peso molecolare molto persistenti che servono a marcare il territorio per comunicare all'altro: qui il dominante sono io. Questa è una profumeria maschile, per lungo tempo c'è stato. Nella profumeria femminile, diciamo che dovremmo dividerci un po' tra profumeria inglese e profumeria francese, perché nella profumeria francese ovviamente avevamo meno condizionamenti, diciamo, culturali, religiosi, no? Per cui la donna Laura Ashley è la donna floreale, la donna leggera è inglese, è la signorina bene, volendo, diciamo, quella che non è ancora cime tempestose, no? È più la ragazzina bene della borghesia, della nobiltà britannica. Invece la donna francese era più tuberosa, era più gelsomino, era più provocante, no? Era più Moulin Rouge, ecco, diciamo, mettiamola per fare delle piccole accenni a queste cose. E quindi sicuramente in questo caso l'utilizzo di dall'altra parte, per esempio, io sono il più vecchio distributore del marchio più vecchio al mondo, no? Infatti, cioè, sono a vetusta età, ma per dire, Floris London nasce nel 1730, è tuttora di proprietà della stessa famiglia, guarda caso si chiama Floris, e venivano in origine, Jan Famenias Floris veniva da Minorca, poi arrivò a Londra, dove nella sede attuale, dove sono ancora oggi, nel 89 di Jermyn Street, e da barbiere divenne poi progressivamente profumiere, proprio perché aveva imparato l'arte a Montpellier. Però è Floris, e quindi guarda caso l'assortimento per molto tempo, le profumerie inglesi, era tutto riferito ai fiori, dove ci sono tantissimi aneddoti meravigliosi, che va dal Limes al Malmaison, piuttosto che al White Rose, semmai ne possiamo parlare successivamente. La profumeria francese invece aveva nomi più peccaminosi, no? Per cui erano più provocanti, accennava a una sensualità. Allora, per fare questo. Poi ci sono tante note, tornando alla sua domanda, è chiaro che io posso comunicare col verde, no? Note verdi, le note aromatiche, no? Per aromatiche si intendono ovviamente le note che riguardano il rosmarino, basilico, diciamo quelle che sono gli aromi che usiamo in cucina. E poi, come vi dicevo prima, diciamo che quel mondo si divide un po' così. Poi ci sono gli incensi, no? C'è la parte sacrale, se vogliamo, no? Per cui, cioè, e poi oggi c'è anche, se vogliamo, quel misterioso ingrediente, no? Che tutti sentiamo oggi, oud, che riteniamo arabo, in realtà indocinese, ma ha tutta una storia dietro estremamente interessante che quasi nessuno conosce in realtà. Per esempio, pochi sanno che l'oud è uno dei principali ingredienti dei più prestigiosi incensi giapponesi. Ma questo da anni, addirittura viene regalato un pezzo di oud ha la stessa radice, etimologica, sì, del legno, no? È wood, ma oud è anche il nome di uno strumento musicale, per esempio, perché è il legno per definizione. In realtà è una resina che viene prodotta da un albero quando viene attaccato in condizioni particolari a un parassita, però ha questa stranissima cosa, è molto persistente, no? Rimane molto sulla pelle. E ha una composizione strana che va dal dolce al legnoso all'abbrustolito, se vogliamo, però è molto amato nei paesi molto caldi, proprio perché non tende a evaporare quanto gli agrumi, quanto i fiori, resta un po' di più, e quindi è chiaro che se siamo a 40 gradi all'ombra. Oggi cambia tutto perché consideriamo che la gran parte della gente che abita a Dubai sta a 20, a 20, a 18-19 gradi in aria condizionata, quindi anche la capacità di percepire odore è cambiata drasticamente, eh? Quindi dobbiamo considerare anche effetti climatici, diciamo, economici, se vogliamo, e se abbiamo tante di cose da raccontare. Se altre curiosità, rispondo a tutte le sue domande.
Ecco, adesso perché parlava di grandi fenomeni, dai cambiamenti climatici ad effetti economici così su scala globale. Io volevo chiederle, ci sono dei filoni di, diciamo, note piuttosto che profumi che sono andati per la maggiore in determinati periodi storici, ma magari legati alla situazione geopolitica, non so come dire. Durante le guerre si è sentita la necessità di avere profumi più avvolgenti, più diciamo confortanti, ecco.
Dovremmo fare un lunghissimo percorso, direi che la prima cosa che mi ha fatto venire in mente è proprio il grande crack del 1929, è l'anno in cui venne lanciato il Joy di Jean Patou. Questo era stato pubblicizzato proprio appena uscito come il profumo più caro al mondo. Questa cosa è stata in parte replicata in tempi più recenti da Clive Christian, no? Ma per altri motivi. E cosa successe? Che ovviamente in quel momento c'era la crisi, disoccupazione totale, eccetera. Il lancio non sembrava non funzionare. Allora cosa fece Jean Patou? Regalò il profumo più caro al mondo a quelli che oggi chiameremo i testimonial, influencer, e improvvisamente si creò un fenomeno clamoroso. Altra cosa, per esempio, che mi fa venire in mente, non so, anni 45 più o meno, 42-44, Dana e Mirurgia, marchi che pochi conoscono, ma cos'erano? Erano le uniche case di profumeria spagnole. La Spagna in quel momento, per quanto, diciamo, fiancheggiatrice del nazismo, ma era neutrale. Quindi cosa succede? Che l'unica profumeria che arrivava negli Stati Uniti era spagnola. E quindi in quel momento questi profumi, proprio per la causa del blocco che c'era, no, sull'Atlantico, i pochi che invece passavano erano i navigli spagnoli, perché i tedeschi non li fermavano. E quindi, per esempio, un condizionamento, diciamo, da guerra è questo. Per quanto riguarda gli atteggiamenti, sì, sempre per parlare di effetti abbastanza clamorosi come la guerra, pensiamo alla liberazione, no? Per esempio c'è un profumo che è di Piguet che si chiama Bandy, di una profumiera, tra le altre cose, grande esempio perché è una profumiera donna, Germaine Cellier. Appena finita la guerra questo profumo si chiama Bandy perché era il soprannome che veniva dato ai G-men americani che avevano liberato Parigi. In quel momento la donna era liberata, fumava, cioè era chewing gum, sigarette, le jeep, le donne che ballavano per strada, e questo è stato forse uno dei primi esempi di profumo alla maschile, alla garçon se vogliamo, in cui si manifestava un po', non dico la liberazione femminile perché sono passati decenni e ancora non ci siamo arrivati, però tendenzialmente era l'idea di usare delle note maschili. E per tornare a quello che vi dicevo prima, quando c'è questo mutamento epocale, oggi nei profumi femminili appare sempre di più nelle note di fondo delle caratteristiche che una volta erano maschili, perché la donna diventa più decision maker. Quindi cosa succede? Che su note floreali, fruttate a volte, alla fine si aggiungono comunque dei musk, si aggiungono comunque delle ambre, ambre grigio in quel caso, e sentori anche come il patchouli e il vetiver non sono più predominio maschile, le troviamo nelle composizioni femminili, ma questo proprio per quello che la donna tenta, perché dico purtroppo per voi, dico state ancora tentando spesso e volentieri, perché voglio dire la fatica improba, cioè si spinge ogni tanto l'acqua in salita, ma è l'idea di dire un attimo, ti comunico anche tramite l'odore che indosso, di non scherzare troppo perché sono capace di reagire, sono capace di proteggere il mio terreno. Ancora più bello trovo che oggi, e questa sarà una nuova creatività, ma di cui io vedo già molto i segni, la donna sta oggi cercando dei segni di potere che non siano tipicamente androgeni, e quindi sono le note minerali, per esempio, no? Per cui le note minerali elettriche, le note, per cui possa essere la pirite, per dire, no? Ma che poi si realizza in maniera diversa, piuttosto dare l'idea un po' di qualunque cosa che manifesti energia, ma che non sia necessariamente legata alla virilità maschile, ma però è un... Diciamo che per farvi, ecco, adesso mi fate venire in mente, io non sto neanche seguendo la sua scaletta, mi fate
prego, prego.
Queste cose, per esempio adesso un fenomeno internazionale, noi siamo anche il distributore di Creed, che è il marchio più noto del settore profumeria artistica, è un fenomeno stranissimo, che c'è questo profumo che si chiama Aventus, che ha più di 12 anni e continua imperterrito a essere leader di mercato dopo 12 anni, che è un bellissimo caratteristica della profumeria artistica, no? Cioè avere bestseller che vantano dai 30 ai 90 anni di età. È un po' come Chanel 22, no? Che è il Chanel numero 5, scusate il refuso, che è nato nel 1922. 22, no? Che è ancora in auge. E quando è uscito Aventus, ho già anche una controparte. Aventus in realtà, questa è una cosa culturale, ma con gli americani ogni tanto un po' difficile, si vede un uomo a cavallo. Per gli americani improvvisamente un uomo a cavallo che viene dall'Europa era Napoleone. Quel poveretto in realtà era Alessandro Magno, perché lo si vede benissimo da come è vestito e come dai calzari che ha dal mantello. Alessandro Magno aveva un senso perché venne redarguito dal suo precettore perché bruciò degli incensi che erano carissimi. Il precettore greco lo rimproverò duramente. Alessandro Magno, da buon figlio di papà, disse: vedrai che un giorno conquisterò le terre da cui vengono gli incensi, cosa che fece, conquistò l'Arabia e mandò dei carri al suo precettore dicendo: ecco gli incensi che io ti regalo adesso dopo che tu mi hai redarguito. Ma è anche colui che aprì la strada per l'ambra grigia, per esempio, nella profumeria. Ma guarda caso cosa è successo, che dopo qualche anno è stato fatto un Aventus Forer e dedicato a chi? Alla regina delle Amazzoni, dove si vede una donna a cavallo col suo arco, e fu proprio la regina Thalese che incontrò effettivamente Alessandro Magno, ma era l'idea di una donna che è regina di un esercito di donne, che addirittura tenne testa a costui, no? Per cui, per tornare sull'argomento precedente, la donna non è più solo oggetto di desiderio, ma è anche partecipe e decisionista, e quindi anche a lei si dedicano delle creazioni, in cui però l'elemento, diciamo, chiamiamolo romantico, floreale, viene mantenuto, non è che viene eliminato, però si fa capire: stai attento come ti comporti, perché ti voglio un gran bene, ma non esagerare, tieni ferme quelle mani, grazie.
Quindi il profumo, come abbiamo detto fin dall'inizio, è messaggero di, appunto, messaggi sottili che arrivano appunto nella parte più arcaica del nostro cervello senza dover necessariamente razionalizzarli con la parola. Io volevo chiederle, in questo momento in cui siamo tutti chiusi in casa, ovviamente anche molto tesi, preoccupati, eccetera, proprio rifacendosi al potere del profumo di inviare messaggi sottili, è possibile circondarsi di fragranze che possano aiutarci a farci coraggio, piuttosto che rilassarci, portarci un po' altrove?
Ricordatevi sempre che il miglior sistema di teletrasporto è il profumo.
Assolutamente.
Credo che non richiede spiegazioni, nel senso che è chiaro. Sicuramente sì, ce ne sono tantissime. Diciamo che per dare un'idea, un'immagine è abbastanza, che poi lo usano malissimo, però vuol dire l'immagine del, soprattutto americana, no? Di mettersi le candele intorno alla vasca da bagno, quando vediamo in questi film americani dove accendono 150 candele, dici: quando è iniziato ad accendere, perché ormai è venuto ora di andare a letto, perché ne accendono a migliaia. Però l'idea di diffondere nell'ambiente e quindi circondarci di odori, dovrei tornare a qualcosa, dovremmo riscoprire qualcosa, che è per esempio il Kodo. Kodo è un'arte giapponese molto antica, che vuol dire la via del profumo, è il modo di usare proprio gli odori, quindi bruciare delle resine, degli incensi, delle erbe, e addirittura una delle forme di questo rito è il cerimoniere, che ha intorno a sé questi personaggi a cui vengono passati dei braccieri con sostanze aromatiche diverse, qualunque tipo, ma poi sono anche per assurdo la buccia seccata di un po' di un arancio, piuttosto che un pezzo di legno, piuttosto che una resina, e lui inizia una storia fondamentalmente scrivendo una riga su un pezzo di carta. Poi ognuno dice quello che quel profumo gli fa venire in mente, e quando lui è molto bravo, alla fine viene fuori una storia, una poesia composta da tutte le persone intorno al tavolo, proprio perché è la via del profumo, il profumo comunica. Tornando a casa nostra, è chiaro che c'è anche una questione generazionale, se volete, per esempio, oggi siamo in primavera da pochi giorni, no? Per cui per la mia generazione il tiglio è primavera. Perché? Perché il albero del tiglio era l'albero più presente nelle grandi città, nei grandi viali, ed era il primo che si sentiva nel momento in cui sfociava la primavera, no? Quindi il tiglio è rassicurante. Oggi potrebbe essere, per esempio, lo smantus, che è molto un bellissimo odore, dove mischiamo note sia fruttate che floreali. A parte che io ne ho addirittura due piante in terrazza nel mio ufficio, perché lo amo alla follia, perché ha questa fioritura due volte all'anno ed è amorevole sentirlo, come lo è il gelsomino. È chiaro che oggi si possono usare, non so, incensi, no? Cioè, questo può essere le candele, i profumatori per ambienti, eccetera. è molto, per esempio, i luoghi della casa sono diversi. Ricordatevi sempre di avere un po' di educazione quando usate un luogo comune in cui invitate le persone, cioè voi volete comunicare se casa vostra è un porto sicuro, per esempio, e va bene. Nello stesso tempo, però, se voi siete amanti dello yoga o di arti particolari e riempite un po' eccessivamente di note incensante la casa, non è detto che piaccia a tutti. Quindi riservate queste note a dove fate yoga, dove fate le vostre attività e pensate a un'accoglienza che sia più, diciamo, aggradabile, diciamo, non è molto bello, che possa essere gradita a più persone. Quindi magari mettiamo delle note verdi, possiamo mettere note floreali, no, per esempio. Molti non sanno quant'è lo smercio di candele a Parigi, perché per i parigini è abbastanza normale regalare una candela che viene accesa a tavola. Per certi versi, dico, per fortuna noi lo facciamo un po' meno perché abbiamo un grande vantaggio. Abbiamo i fiori fuori, apriamo le finestre e sentiamo la natura. Chiaro che più vado a nord, nelle fragranze per ambiente, più si va a nord in Europa, più si va verso la presenza di candele, perché siamo in luoghi chiusi, condizionati, riscaldati, e quindi i potpourri, le candele, sono più un'espressione dei paesi, diciamo, più nordici o più freddi. Noi per fortuna abbiamo i bouquet di fiori, possiamo mettere, cioè direi che non spingerei troppo la gente a esagerare sulle fragranze ambiente se possono farlo naturalmente con fiori e o sui balconi, o anche una bella pianta di basilico a volte è una grazia divina, nel senso che da tenere anche il rosmarino, cioè, per cui va bene. Poi certo c'è tanta, cioè, vetiver, è chiaro che poi dipende anche dall'educazione personale, so, il vetiver e il patchouli è ovvio che in un qualche modo ti portano agli hippie, e quindi a quello che è, dipende da quanti anni hai. Io l'ho vissuto quel periodo, e quindi per esempio per sapere che il patchouli viene abbinato agli hippie. In realtà è una storia strana, succede questo perché quando arrivavano i vestiti indiani qua, no, sai, le tipiche vesti che si mettevano quando ai miei tempi ero al liceo, no, zoccoloni di legno e ampi vestiti indiani, e venivano imballati con del patchouli, perché il patchouli è antitarme. Quindi alla fine, quando tu compravi alle bancarelle, questi vestiti indiani erano assolutamente impregnati di patchouli, quindi poi dopo è arrivato l'olio di patchouli che ti mettevi sulla pelle, eccetera. Quindi è un po' questo. Il vetiver è meraviglioso, ma anche perché il vetiver in realtà è una pianta, direi, quasi miracolosa, no? Perché è una pianta, a vederla è come le nostre barbe di frate, per dare un'idea, ma che ha delle radici tremendamente fitte. E con queste radici gli indiani fanno tende, fanno contenitori. Per esempio la mattina cosa fanno? Le tende sono fatte di radici di patchouli arrotolate, di vetiver arrotolate, basta spruzzarle con un po' d'acqua e avete questo effluvio meraviglioso. E il vetiver è terra e verde nello stesso tempo, no? È un sorta di legame, è un po' come la parola per profumo, no? Profumo deriva dal latino perfumum. Come ho detto prima, è un sistema sicuramente di teletrasporto, ma anche il miglior sistema di comunicazione tra terreno e divino, no? Quindi è perché, ma anche per esempio pensate alle pire indiane dei morti, no? Quando vengono bruciati i morti, no? Nella religione indiana vengono aggiunte un sacco di sostanze odorifere che vanno dal sandalo piuttosto che altro. Quindi l'idea è che io comunico, gli egiziani comunicavano, no, per anche nell'imbalsamazione, ma in anche altri riti. Quindi è il modo di comunicare tra scatologico e scatologico, si diceva, qui mi ha fatto venire in mente una cosa che è poco, poco simpatica, che è la differenza tra la parola scatologico ed escatologico, ma comunque andiamo su due, appunto, tra lo yin e yang. Quindi c'è questo sistema di comunicazione. Chiaro che, per esempio, chi di noi non si rilassa nel momento in cui sente l'odore dell'erba appena tagliata?
Ah, certo, certo.
Questo è il tipico ingrediente che trovate in profumeria, che si chiama galbano. Oppure le note ambrate ci riportano quasi, se cosiddetti profumi ambrati orientali, ci portano alle mille una notte, no? Quindi è più poesia, che può essere dal piccolo principe alle mille una notte. Ecco, per esempio pensiamo, non so, il pepe, per esempio, se siamo un po' il pepe o le spezie, se siamo un po' depressi, ti dà quella sferzata di energia, no? Quindi ti fa piacere sentirlo, perché... Oppure pensate, dal punto di vista etnologico, di mix culturale, pensate allo zenzero. Lo zenzero oggi ha spesso e volentieri arriva a sostituire quasi gli agrumi, nel senso che ha quell'apertura, no? Se avete la percezione quando tagliate una radice di zenzero, lo usate, appena lo tagliate è molto fresco, no? Poi ha però in più quella parte un po' piccantina, frizzante, in più rispetto all'agrume. Quindi oggi, per esempio, entra molto nelle fragranze cosiddette sportive, no? Cioè che dinamiche. L'altro aspetto ancora che porta a quello che mi chiedeva lei è: considerate come oggi alcune sostanze odorose della culinaria sono entrate nella profumeria, cioè caffè, zafferano. Il caffè ovviamente oggi assume una serie di significati psicologici, no? È il momento del risveglio, è il momento della partenza, è anche quello che comunque mi tiene sveglio, no? Per cui anche psicologicamente lo penso. Oppure tutto quello che è riferito al couscous, no? Cioè le spezie del couscous, il cumino, il cardamomo, che pochi decenni fa erano considerati odore del diverso. Oggi, proprio perché anche a livello culinario per noi sono diventati, adesso con tutti i rider che ci portano a casa di tutto, abbiamo una comunità e una, ma non chiamerei neanche tolleranza, fortunatamente una buona merging, una fusione che abbiamo, no, di culture. Quindi certi odori che erano tipicamente, diciamo, locali, oggi sono globali, no? E sono, dal mio punto di vista, se volete, potrebbe essere un grande abbraccio tra culture, no? Che avviene. Quindi è chiaro che lo zenzero e il wasabi hanno delle analogie, no? Per esempio. Quindi, e quindi è un po', se volete, un po' quello che era successo anni fa con Angel, no? con la vaniglia, no? Cioè che è diventata la vaniglia che passa un po' dalla torta della nonna al profumo invece molto tenero, no? E quindi meramente la vaniglia è tenerezza, no? Però è anche se volete, anche esaltare la nostra il nostro piccolo essere sempre giovane, no? Perché ti torna un po' questa cosa. Quindi, se volete, possiamo andare avanti a lungo, no? Come la zagara, però insomma, sugli agrumi abbiamo 1500 aneddoti, per non parlare poi dei vari fiori, no? Nel senso che in primavera, poi lei mi ferma quando vuole, nel senso che nell'ambito dei fiori, ripeto, il gelsomino, sul gelsomino ci sono. Per esempio, gli arabi sono convinti che il profumo del paradiso è il gelsomino.
Ah, che romantico!
Ecco, è così. O per esempio, c'è un aneddoto che riguarda Cosimo I de' Medici, no? Che quando scoprì il gelsomino, che non era sconosciuto totalmente in Europa, ma non era originario dell'Europa, quando i suoi giardinieri gli fecero scoprire il gelsomino, lui proibì di portare le piante di gelsomino fuori dai suoi giardini. Poi ci fu una bellissima storia d'amore tra un giardiniere e la sua fidanzata, per cui si narra che lui portò fuori questo ramoscello di nascosto di gelsomino e la sua fidanzata, perché lui non provò a piantarlo, e in effetti attecchì, e pare che tutte le piante di gelsomino italiche derivino da quel ramoscello rubato ai giardini di Cosimo de' Medici. Oppure che altro posso dire? Il fiore, appunto, di, sai, il gelsomino poi dà anche quell'idea di una stella che è caduta in terra, no?
Sì, è meraviglioso.
C'è una leggenda che riguarda Mikar, che era il re dello spazio, che queste stelle, cioè alcune stelle a un certo punto caddero in disgrazia e caddero sulla terra, no? Per cui sono, è una parte di cielo che c'è in terra. La tuberosa ovviamente è, come lei ha accennato prima, il fiore della sensualità, è il fiore della tentazione. Addirittura in molte epoche veniva proibito alle giovani fanciulle di avvicinarsi alla tuberosa perché potevano essere indotte in tentazione, e quindi questa è una delle tante. Addirittura c'erano, leggevo recentemente, i giardini lunari vittoriani, cioè durante il periodo vittoriano venivano creati i giardini appositamente solo di fiori bianchi in colori che però prendevano vita durante la notte.
Che meraviglia!
Il gelsomino, esperienza di tutti voi, penso, no? Che se passate davanti a un pianta di gelsomino durante il giorno, coprirete che è come un laboratorio chimico. Durante il giorno evolve e la sera è il massimo della sua potenza, ma proprio effettivamente sono sostanze che vengono prodotte dal fiore durante il periodo. Ed è uno dei motivi per cui è così vitale, no? questi fiori bianchi. In realtà c'è una sostanza di derivazione dal punto di vista chimico, indolica, che è molto vicino, e qui che dovrei entrare nello scatologico ed escatologico.
Ma qui magari ci riserviamo una seconda puntata di approfondimento, cosa dice?
Sì, perché ho sforato il tempo, credo.
Ma no, è super interessante, ma mi immagino che sia veramente, veramente un mondo. Io quindi la ringrazio moltissimo per questo teletrasporto questa mattina, come abbiamo detto prima, e grazie al dottor Levi per essere stato con noi oggi, e grazie a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Chiamate il Coach, e se volete propormi argomenti nuovi o approfondimenti dei temi trattati, potete scrivermi all'indirizzo di redazione rfiore@condenast.it o in direct su Instagram all'indirizzo fiore_rostella. Alla prossima!